Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, che piacere, lo ritrovo dopo un bel po' di anni, ma lui rimane sempre un grandissimo attore italiano, cresciuto a Roma, ma nato in Eritrea, ad Asmara, ed è Remo Girone che è qui di fronte a me. Ciao Remo, benvenuto, come stai?
Ciao, ciao, grazie, un saluto carissimo ai tuoi ascoltatori e a te naturalmente.
Grazie mille. Il cacciatore di nazisti è già un titolo avvincente sulla carta, ed è questo monologo scritto e diretto da Giorgio Gaglione che ti vede protagonista assoluto nei teatri italiani, nei panni di questo James Bond ebreo, potremmo definirlo, sopravvissuto, e questa è una cosa seria, alla deportazione, all'orrore dei campi di sterminio. Ricordare l'orrore nazista, soprattutto per i giovani, io so che ce ne sono molti che vengono ad assistere a questo spettacolo e non fiatano, per evitare che si ripeta e soprattutto che non venga dimenticato, come invece purtroppo temono moltissimi dei sopravvissuti.
Eh sì, c'è un'ultima, la senatrice Segre ha detto che presto rimarrà una riga, solo una riga nei libri di scuola, ma invece è importante, e anche il Wiesenthal, che io in persona lo ricorda continuamente, che è importante per le generazioni future, perché quando i giovani apprendono queste cose, apprendono anche a difendersene, che è la cosa più importante, avvertire il pericolo quando queste cose si profilano all'orizzonte. Perché è la cosa più importante del ricordare, è per impedire che si ripetano, perché il tempo passa e gli uomini sono sempre gli stessi e facilmente incorrono nello stesso tipo di cosa.
Wiesenthal, e lo racconti con le parole appunto del giusto, è sopravvissuto a ben 5 campi di sterminio, ha dedicato il resto della sua esistenza a dare la caccia ai responsabili dell'olocausto e non si è mai pentito affatto, ma soprattutto non si è mai sentito un eroe in fondo.
Eh sì, infatti anche quella cosa di James Bond che dicevi, lui la dice con ironia perché l'hanno chiamato così, ma in realtà lui non si è mai sentito un eroe, perché in più lui si è occupato, si dice nello spettacolo, a un archivio di 22.000 500 criminali di guerra nazisti, e lui ne ha presi solo 1.100 di questi, quindi il 5% di tutti quelli che l'hanno fatta franca, insomma. È un uomo con molta ironia. Io ho anche conosciuto una persona che l'ha incontrato in un volo aereo, un mio amico che l'ha visto su un volo aereo, e ci ha parlato un po' perché stavano seduti vicini, e lui ha detto che era un uomo tranquillo, un uomo modesto, non senza nessuno. In fondo poteva anche averla, perché ma senza alcuna prosopopea, però era un tipo assolutamente determinato.
Io non so se sono aggiornato, ma so che non hai mai visitato un campo di concentramento. Dopo questo spettacolo ti è venuta un po' di coraggio, perché ci vuole anche coraggio. Io ci sono stato, è tremendo, tremendo.
È vero, ci vuole un grande coraggio. Io non ci sono mai stato, però ho visto diversi musei, perché a Varsavia, per esempio, ho visto il museo di com'era il ghetto di Varsavia, e c'erano cinema, cabaret, c'era di tutto, era un posto fantastico prima della... E anche, insomma, è una cosa che fa impressione, chiaramente. E poi mi ricordo, io per esempio, da ragazzo avrò avuto, non so, 15-16 anni, forse meno, 14. Ho visto il film Il processo di Norimberga, dove ci sono dentro dei filmati dei campi, veramente. Me lo ricordo ancora oggi come se l'avessi visto ieri.
Certo, che chi cerca di far finta che non sia...
Quelle fotografie, quelle immagini, quei filmati sono impressionanti.
Chi cerca, dicevo, di far finta che tutto questo non sia mai esistito è complice della stessa follia.
Beh sì, certo, e ce ne sono parecchi anche, no? Ci sono parecchi che ancora...
Non credono nell'olocausto.
Non credono nelle camere a gas, non credono nel tentativo di distruggere tutta la popolazione ebraica del mondo, insomma. Non ci credono. Addirittura a Milano c'è stato un professore di scuola, hai letto la notizia, un professore di scuola che ha interrotto una rappresentazione che si faceva, l'attrice che stava in palcoscenico, dicendo basta con esagerate con questi numeri, non è vero. La scuola naturalmente si è difesa e ha detto non ci dissociamo, questa è una cosa sua. Insomma, ancora oggi, ma d'altra parte noi anche abbiamo pensato a questo quando facevamo lo spettacolo, abbiamo pensato a quello che è successo col Covid, quando c'erano le bare lì a Bergamo, e la gente diceva, ah, no, un film girato, non la gente, gli antivaccini, diceva no, ma quello è un film fatto apposta, girato così per convincervi a fare il vaccino. Ecco, c'è gente che ci crede. Internet è un luogo, è una cosa straordinaria, ma è un luogo pericolosissimo per queste cose. Il mio medico, adesso saltando di palo in frasca, il mio medico ha messo in sala d'attesa un cartello con scritto: se avete già consultato il dottor Google o il dottor Yahoo, non venite da me.
Davvero ragione. Sentiremo per il grande pubblico, chissà perché, nonostante le migliaia di personaggi che hai fatto, nel cuore rimarrà questo cattivo Tano Caridi, visto che te lo chiedono in tutte le interviste. No, della Piovra, no? Una popolarità pazzesca, perché è una popolarità a livello mondiale. Adesso che la cronaca ci ha anche riportato a parlare di mafia, però voi siete stati un po' dei pionieri all'epoca, perché non ne parlava nessuno in televisione.
Il fatto è che non si facevano quelle cose lì, e anche non era prima di Mani Pulite, no? E quindi le notizie si sapeva che le cose erano così, ma fino a che non c'erano non se ne parlava sui giornali. Dopo, con Mani Pulite, si è cominciato più a parlare delle inchieste, è diventato tutto più aperto, ma prima noi passavamo non dico una censura, ma molte cose, per esempio al doppiaggio, venivano modificate, no? Allora, un senatore socialista diventava un ex senatore socialista, alcune cose perché non si potevano dire, ma le cose che si dicevano erano nell'aria e la gente ha capito per la prima volta, diceva sì è proprio così. Poi il mio personaggio ha avuto quel successo, secondo me, perché lui non è mafioso nel senso di mafioso, non ha giurato con i mafiosi, lui è un finanziere, quindi colletto bianco, per la prima volta si parlava dei colletti bianchi.
Altalena sicuramente di buoni e cattivi nella tua lunga carriera, perché c'è stato anche Papa Pio XII, Ponzio Pilato, Enzo Ferrari, Ferruccio IX, presidente del Grande Torino. Ma come esplorazione ti attirano di più i cattivi o i buoni?
Mi interessano i personaggi che muovono la storia che si racconta, che in qualche modo sono importanti nella storia che si racconta. Io non guardo se sono buoni o se sono cattivi, ma se hanno un peso nel racconto cinematografico o televisivo che muova il racconto, che insomma, come Tano Caridi era il tipico esempio di questo, tutti stavano sempre a domandarsi che sta facendo, ecco.
3 anni di Accademia d'Arte Drammatica, ma già 10 anni il debutto in Eritrea, in un'operetta in cui eri protagonista, e già allora un critico scrisse che saresti diventato un grande attore. Ma quando hai capito che questo poteva davvero diventare un mestiere per te?
Guarda, io sono venuto mentre stavo in Africa, recitavo in una filodrammatica universitaria e lì, come ha detto una volta il fratello di Dario Fo, è una cosa che non si considera abbastanza mai, che moltissimi attori italiani vengono dalle filodrammatiche, perché la filodrammatica, io ero uno studente, ma comunque alla sera avrei potuto andare a divertirmi con gli amici o andare da qualche parte, invece ci riunivamo per 2 o 3 mesi tutte le sere a provare una commedia. E poi dopo facevamo 1 o 2 rappresentazioni. Quello era un segno, diciamo, di una cosa che ti piace fare, a cui tieni, no? E lui, Fulvio Fo, diceva appunto che, non so, suo fratello Dario Fo veniva da lì, Gianni Santuccio veniva da lì, molti venivano dalle filodrammatiche. Io so che anche Maddalena Crippa, il fratello, lavoravano nella filodrammatica del padre, ecco. E questo fa sì che quando sono venuto in Italia, io ho provato a fare il concorso all'Accademia. Io in realtà ero venuto per laurearmi, per fare la tesi e l'ultimo esame all'Università di Bari in Economia e Commercio, ma mi hanno preso, e allora lì ho detto: adesso divento un professionista, ecco, lo voglio fare proprio regolarmente.
Insomma, la grande fascinazione tu l'hai sempre avuta, non tanto per il teatro ma per il cinema, sei sempre stato innamorato del cinema.
Sì, sì. Io in realtà non avevo, l'ho fatto il teatro, ma non l'avevo mai visto veramente, no? La prima cosa che ho visto e che mi colpì moltissimo, già avevo fatto un po' di teatro giù in Africa, era una cosa di Arlecchino, che giravano il mondo quelli del piccolo teatro, e quella cosa lì mi ha lasciato strabiliato. Ma in realtà ero poi amico del figlio di proprietari di un cinema, che era l'unico cinema che c'era in questo posto, e per cui la mia passione nasce col cinema, perché andavamo sempre al cinema.
Da più di 40 anni con tua moglie, che è qui vicino, anche lei attrice, Vittoria, siete un esempio raro davvero nel luccichio del mondo dello spettacolo così frivolo,
ma tutti i mondi ormai sono diventati frivoli, anche nelle coppie normali è difficile, anche coppie i giovani, anche nel, è un record per in tutti gli ambienti ormai.
Senti, tua figlia, so che Veronica vive a Tokyo, voi abitate ormai da tanti tempo a Monte Carlo, so che anche il principe ti ha nominato ufficiale dell'ordine di San Carlo, come si sta nel Principato di Monaco?
A me si sta molto bene, chiaramente. Io lo dico sempre, io pago le mie tasse in Italia.
Sì, ecco, non volevo arrivare a questi discorsi.
No, hai ragione, però per me è una cosa che mi fa piacere dire, perché mi dà un senso che sto a Monte Carlo, perché mi piace starci. E negli ultimi anni ci siamo sempre di più. Un tempo stavamo anche un po' meno, ma adesso da una decina, quindicina d'anni passiamo il nostro tempo lì, sì. Tanto è qui a due passi, se c'è un problema di lavoro basta una telefonata. Oggi si fanno i provini con i telefonini e self tape, ci aiuta molto.
Grazie veramente di cuore alla simpatia e alla bravura di questo grande attore italiano che è Remo Girone. Spero di incontrarti davvero prestissimo. Ciao.
Ci rivedremo presto, spero. D'accordo. Grazie. Ciao. Un saluto ai tuoi ascoltatori. Seguitelo perché è molto bravo.
Grazie mille, troppo buono.
Un grande saluto a Stella FM da parte di Remo Girone.